che cosa succede se gli Stati membri non riescono tutti a chiudere la procedura favorevolmente? Ipotesi non improbabile, se pensate che più di una volta è successo. Una volta successe in Irlanda, che rinviò nel polo a punto, se ben ricordo. La Norvegia è mai riuscita a far superare l'adesione decisa dal governo e del Parlamento alla popolazione norvegese, la Danimarca una volta che il si votasse contro. È abbastanza possibile, anzi piuttosto probabile, che in qualche stato la procedura politica di adesione, cioè quella che è deciso del corpo politico, non trovi consenso nella base elettorale. E notate per esempio che il superamento del impasse in cui era il lavori della Costituzione è stato possibile perché Zapatero ha vinto l'elezione di Spagna, per dire il proposito del gioco della politica, nonché della geografia, no? Questo ha lasciato solo la Polonia, e la Polonia non aveva abbastanza forza per opporsi al sistema della Convenzione europea. Allora capite, basta che un paese il referendum non passi. Cosa succede? Ci dà la risposta uno delle norme finali del trattato. Il presente trattato, l'articolo 447 per motivo del trattato, il presente trattato entrerà in vigore il 1 novembre 2006 se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati. Allora, se tutti sono depositati, vuol dire che in tutti i paesi, in tutti i 25 paesi la cosa non ha riporto, è previsto che entri in vigore il 1 novembre 2006. Altrimenti, entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte del sottofirmatario, che procederà per ultimo a tale formalità. Come dire, resta aperto il trattato e se non si riesce a farlo entrare in vigore il 1 novembre 2006 vuol dire che aspetteremo che l'ultimo Stato la ratifichi. Lo ratifichi e entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese. Poi c'è un'ulteriore dichiarazione che non sta nel trattato, ma sta negli atti della conferenza intergovernativa. Quindi è un atto assunto della conferenza intergovernativa, organismo diciamo di diritto internazionale, circa l'esito della ratifica interna del trattato internazionale. E dice, la conferenza prende atto che se al termine di un periodo di 2 anni a decorrere dalla firma del trattato che adotta una costituzione per l'Europa, quindi entro il 29 ottobre 2006, il primo novembre potrebbe entrare in vigore, diciamo, e se non entra in vigore il primo novembre, se a quella data 4/5 degli Stati membri hanno ratificato detto trattato, il calcolo è semplice, hanno avuto la cortesia di pensare a calcolare in quinti essendo dividendo 25, per cui se 20 Stati hanno ratificato e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, vedete questa cosa, hanno incontrato delle difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo. E che cosa vuol dire? La questione è deferita. Cioè, si dice, sono passati 2 anni, 20 paesi hanno aderito, ma alcuni paesi sono in difficoltà. Notate che è un po' strano, perché uno o più paesi, ma se la cosa scatta a 20 paesi che hanno ratificato, vuol dire che è possibile che siano 5 paesi che hanno ratificato. Va bene, in questo caso ci pensa il Consiglio europeo. E che cosa pensa il Consiglio europeo? Non si sa. Il Consiglio europeo suppongo che valuterà un po' come la situazione politica. Può essere che qualche paese stia facendo in ritardo un secondo referendum, che qualche paese dica ma adesso aspettiamo ancora 2 mesi, poi riponiamo la cosa con una forma diversa, vedrete che con un po' di campagna elettorale. generale trapassiamo. Può essere che ci sia qualche piccolo paese, certo se Malta, Cipro, la Slovenia e la Slovacchia non dovessero avere ratificato, e dice pazienza, avevo sentito di voi. Se non ratifica la Germania, la Francia, l'Inghilterra, nessuno, non è la stessa cosa, no? Non è affatto la stessa cosa. È un problema politico, un problema di politica internazionale, di politica comunitaria. E il problema è come si fa a uscire da un impasse del genere? Quali sono gli strumenti? Perché il problema è che tutti gli stati devono ratificare, siamo sempre al nodo, il nodo che si forma a livello internazionale. È il nodo che si è formato quando gli Stati Uniti d'America ancora non esistevano e la Convenzione cercò di forzare la mano sul passaggio della federazione alla Costituzione federale. E lo fece con colpo di mano, dichiarando a questo punto noi partiamo lo stesso. È possibile che lo faccia anche l'Europa? E chi glielo vieta? Chi glielo vieta? Nasce nel campo del diritto internazionale, nel campo del diritto internazionale non ci sono tetti sopra, no? Non c'è nessuno che può giudicare la validità di questi atti. Ci potrà essere qualche tensione. Se un paese non ce la fa, non ce la fa. Quando la Norvegia non poteva aderire alla comunità europea, molti se ne distraccero, ma alla fine fecero lo stesso. Notate che per la prima volta nel trattato c'è una norma che prevede la secessione. Pagina complicata. Perché la secessione è prevista in alcune costituzioni federali. Per esempio, era prevista nella Costituzione dell'Unione Sovietica, noto paese libera in fatto di secessione, era prevista nella Costituzione jugoslava, infatti la secessione era benissimo, senza spartimento di sangue, non era prevista nella Costituzione americana, dove la secessione significa guerra civile. Secessione non è mai una cosa indolore. C'è una norma della parte prima del trattato, che vediamo come è strutturato, che dice ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione Europea. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio Europeo. Alla luce dei orientamenti formulati dal Consiglio Europeo, l'Unione negozia e conclude con lo Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. E poi segue una serie di cose. È interessante nel senso che prevista una procedura di uscita simmetrica, uguale e contraria a quella di entrata. Così come l'entrata della comunità che è preceduta dai negoziati che regolano l'associazione, poi la confluenza e poi l'adesione alla comunità, così l'uscita è regolata da una serie di negoziati che decidono come questo meccanismo si scorpora dalla comunità e torna ad essere uno stato indipendente, magari con dei rapporti di associazione. Non è detto che l'uscita dell'Unione Europea sia un'uscita radicale, può essere un'uscita nel senso che uno torna allo stato per esempio precedente, quando l'Unione Europea aveva dei rapporti di associazione ma non di adesione con i paesi dell'est. Tutti i paesi dell'adesione, dall'altro in poi, hanno avuto un momento in cui hanno avuto un'associazione, con appositi trattati di associazione, con appositi regole, con la giurisdizione della Corte di Giustizia per cui fa tende e così via. E questa associazione è una forma minore di legame tipicamente di diritto internazionale tra un'organizzazione internazionale europea e un altro soggetto sovrano. E quindi è possibile che la stessa strada sia percorsa in uscita. Di mettere insieme queste due norme, perché le due norme vi danno l'indicazione di cosa può succedere. E cioè può succedere che certi paesi che stanno oggi nei 25 in fondo all'Europa, non aderiscono al nuovo trattato e di conseguenza poi regolano i loro rapporti lateralmente al trattato. possono anche essere paesi che aderiscono al nuovo trattato, ma che fra un qualche anno decidono di uscire. È un'ipotesi non così improbabile. Ma a parte non è neanche così originale. Si è parlato spesso dell'Europa a più velocità, ma l'Europa a più velocità è di fatto esistente. Per esempio l'area dell'euro non comprende tutti gli stati, come ben sapete. Nel Regno Unito non si applica l'euro, non si applica ancora l'euro. E così anche in sé. Non è detto che tutti i paesi abbiano lo stesso ritmo. La Grecia è entrata nell'area dell'euro in ritardo. L'Inghilterra non è ancora entrata, forse un giorno entrerà. Eppure è un sistema comunitario che funziona con velocità diverse. E questa è l'ipotesi facilmente immaginabile. In teoria si chiama federalismo simmetrico, esiste come ipotesi teorica, è stata applicata all'inizio in Spagna. La Spagna è un paese che è nato su un sistema di federalismo asimmetrico, per ragioni abbastanza simili a quelle dell'Unione Europea, e cioè di un paese che torna a essere un paese dopo la dittatura fascista costituzionale e riscopre di avere dei problemi di velocità diverse del suo sviluppo interno, ma anche del suo sviluppo come organizzazione politica. Cioè, Paesi Bassi e Catalogna, paesi industrialmente più avanzati, più ricchi, ma anche con grandissime tradizioni di autonomia, battevano quella stessa moneta che battevano negli anni 30, cioè della notevole grande autonomia, mentre altri paesi, cioè la Murcia o la Castiglia, eccetera, non avevano nessuna ragione di essere autonomi. E allora la Costituzione spagnola si immaginò un federalismo, un regionalismo fatto più velocità, e cioè che ogni paese potesse decidere, ogni comunità autonoma, ogni regione potesse decidere quanto di autonomia i competenti avrebbero voluto realizzare. E di fatto si capì, sempre come in questi casi, ma il modello è questo possibile, anche in Italia si è parlato di regionalismo differenziato, noi in parte abbiamo già le regioni speciali che hanno un sistema di competenze diverse da quelle ordinarie. Allora, che l'Europa si possa immaginare come una struttura in cui si entra e si esce, e in cui non tutti i paesi hanno tutte le stesse obblighi e gli stessi diritti, è un'idea che è già presente. Il trattato sull'Unione Europea ha introdotto, nel 92 un'ipotesi di questo tipo, che si chiama cooperazione rafforzata. Gli stati membri che intendono instaurare tra loro la cooperazione rafforzata possono fare ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi previsti dal presente trattato, a condizione che la cooperazione sia diretta a promuovere le destini dell'Unione, rispetti i principi dei trattati, venga autorizzata solo in ultima istanza, riguarda almeno la maggioranza degli stati membri, non pregiudichi l'acquis comunitario e così via. Che cos'è la cooperazione rafforzata? Era la grande invenzione delle procedure, delle integrazioni a più velocità. L'idea che alcuni paesi decidessero, per esempio, quello che avevano deciso con il trattato di Schengen, cioè di consentire la libera circolazione delle persone nell'ambito prima che la comunità lo decidesse. Il trattato di Schengen ha ammesso la circolazione senza passaporto, naturalmente, tra gli stati che partecipavano, prima che fosse una decisione della comunità europea, anticipando la decisione della comunità europea. Questo significava che la comunità europea ancora non consentiva una completa libera circolazione senza documenti ai cittadini europei, ma nei paesi Schengen invece l'ha messa, tanto è vero che quando succede all'aeroporto, nei porti, c'era un percorso Schengen e l'altro percorso. I cittadini europei non Schengen erano invitati a presentare il documento, quello Schengen costava 5 controlli. La cooperazione rafforzata ha avuto una disciplina abbastanza rigida che consente agli stati che vogliono andare avanti di mettersi d'accordo e andare avanti. Usano le istituzioni, usano il diritto comunitario, usano la giurisdizione della comunità europea, la Corte di giustizia, Ma tutto questo non diventa un diritto comunitario per tutti, perché i regolamenti che vengono fatti per la cooperazione rafforzata riguardano solo quei paesi e non riguardano gli altri paesi. Problemi teorici che pone questa cosa non sono pochi, il bello è che non è stata mai usata. È una norma rimasta a zero applicazione. Per il semplice fatto che poi tutta la diversa velocità la si è realizzata su altre decisioni, tipo quella dell'euro. O meglio, questo significa che la comunità europea va avanti tutte insieme, salvo lasciare isole dietro. Meglio non si è mai usato questo strumento, che la comunità europea resta ferma e alcune isole sono mancanti. Non funziona per anni. Però vedete che almeno 12 anni che nella nostra comunità esiste l'idea della velocità differenziata, esiste l'ipotesi di una comunità che ha ritmi diversi. E accanto a questa ipotesi si è introdotta anche l'ipotesi di una comunità che fa defetti per strada. La Slovacchia decide con referendum che non entra nell'Unione Europea, la Slovacchia. Ci mettiamo d'accordo, come tu esci dalla comunità europea, tanto sei appena entrata, e di conseguenza con un trattato rivolgiamo l'associazione, le relazioni commerciali, possono essere anche semplicemente realizzate tutte le cose del precedente trattato, cioè un'integrazione anche piuttosto grossa, la Slovacchia nella vecchia comunità. Dipende, se è solo la Slovacchia lo si fa e forse non c'è problema di realizzare grandi cose. Se cominciano a essere un po' più di paesi, sono 5 paesi, la cosa diventa un po' più complessa e regolata meglio, certo che se dentro c'è uno dei paesi fondatori o uno dei grossi paesi, il trattato costituzionale sta per aria. È evidente, per questo è rinviato al Consiglio europeo, perché è una decisione squisitamente politica. Bene. Bene, tutto fuso in questo trattato e ha 448 articoli. Un po' fattone che comprende tutto, questo lo spiego il trattato.
Perché anche questo è la mirabile creatura.
Il trattato è diviso in 4 parti, proprio diviso con numerazione delle singole parti. Dico subito che la seconda parte ha inglobato la Carta dei diritti. La terza parte ha inglobato il vecchio trattato, il soldato, cioè le politiche. Politica e funzionamento. Era proprio la stessa struttura, no? A prima la parte che riguarda, no? Le politiche interne, tutto quello che riguarda politica economica, monetaria, mercato, eccetera, e poi le azioni esterne, il funzionamento dell'Unione, per cui trovate le disposizioni sul Parlamento. Quello che è di luce di nuovo sono la prima e la quarta parte. Tutti. Si elimina tutti, diventa la base unica. La quarta parte, come in tutti gli atti complessi, riguarda le disposizioni generali finali. Di cui ho già detto alcune, perché l'articolo 4, la parte 437, riguarda abrogazione dei precedenti trattati, successione, continuità giuridica, disposizioni transitorie e così via, e poi si finisce con ratifiche del fatto di vigore, testi autentici e traduzioni. L'articolo 448 ci dice che questo trattato entra in vigore in 21 lingue diverse, consentendo poi ai Stati membri di tradurlo in eventuali ulteriori lingue interne, ci possono essere lingue più o meno esotiche interne. Concentriamoci sin la prima parte, che è forse quella più innovativa a questo punto. Perché è più innovativa? Perché la prima parte, l'indice, ha l'impatto di un accordo culturale. Obiettivi. Per dirvi, l'articolo 1, il titolo è istituzione dell'Unione, 2 valori dell'Unione, 3 obiettivi, 4 libertà fondamentali, 5 relazioni tra Unione e Stati membri, e così via, fino all'articolo 8 di questa prima parte, che riguarda la bandiera, l'inno e il giorno di festività. Poi c'è la seconda parte, un secondo titolo che riguarda i diritti fondamentali. Che di conseguenza si ricollega alla Carta dei diritti, compresa nella seconda parte, un titolo terzo che riguarda le competenze dell'Unione Europea, dove si parla di competenza esclusiva, competenza concorrente, politica estera, le poteri impliciti, le clausole di flessibilità e così via. Una quarta parte che riguarda le istituzioni, e qui trovate come è formato il Parlamento europeo, come è formato il Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri, la Commissione e così via. Poi c'è una parte sull'esercizio delle competenze dell'Unione, che chiameremo semplificando fonti, e siamo a 5. Il 6 riguarda la vita democratica, principio dell'eguaglianza democratica, della rappresentatività, della partecipazione, del dialogo sociale, del mediatore europeo e così via. Poi c'è il 7, finanze, qui siamo attorno al bilancio, l'8 l'ambiente, vedete che la Costituzione moderna che ha anche una norma iniziale sull'ambiente, e poi l'appartenente, come si entra e come si esce dall'Unione Europea. Questa è una parte, come vedete, del tutto originale. E anche la parte su cui qualcuno ha detto, ma sono un po' chiacchiere, che cosa dice poi il così interessante. Prestate, non so se trovate i miei indici. L'articolo 1. L'istituzione dell'Unione Europea così resta. ispirato dalla volontà dei cittadini degli Stati Uniti d'Europa di costruire un futuro comune, la presente costruzione costituisce l'Unione Europea, è quasi un decasillabo, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche dei Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le competenze che essi attribuiscono. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente. Ora, questa disposizione, certo che non è una disposizione né particolarmente bella, né alta come significato, né simpatica come stile linguistico, però ha dei messaggi che sono interessanti. Allora, su questa cosa riflettiamo un istante. Io passo per essere un antipatico scettico che ogni volta che trova statuti di costruzione, eccetera, che è in mezzo ai valori, alle radici cristiane, al tipo di radici, l'importanza della pizza nella gastronomia, per esempio, queste cose qui, dice, ragazzi, facciamo delle cose un po' più serie, mica c'è fuori soldi, che decidi così. Ciononostante, devo dire che questa è una parte della verità, e cioè è quello che io dico quando sto discutendo con quelli che stanno scrivendo gli atti. Escono una stagione di consulenza per gli statuti regionali, per cui sono uscito con qualche chilo in meno e con un senso di profondo disgusto per l'umanità, dove ho passato delle ore a spiegare ai consiglieri regionali che per cortesia le loro appurne le tenessero per la famiglia e non le mettessero dentro la statuta della regione. Statuta della regione che hanno pieni parole, le famiglie di fatto, l'orientamento sessuale, la partecipazione, le radici gastronomiche, culturali, religiose. È uscito di tutto, se guardate gli statuti, vi prego di guardarli perché ci sono alcuni statuti bellissimi, quello per esempio della Puglia, incomincia dicendo la Puglia, virgola, terra del sole. E se ne è nuvolo, allora si fa l'acqua dello statuto. Quello della Lombardia c'è un preambolo che è stato scritto da Carducci. La mare monte con i bioccoli che scendono. Non se ne può più. Però, detto questo, esiste anche una seconda parte della verità. La seconda parte della verità è che una forma di miracolo è l'incarnazione del verbo iscritto in testo normativo, qualcosa produce. E pensate, quante conseguenze sono nate dalle frasi scritte politicamente dai nostri costruenti su, che so io, la salute, la scuola, l'assistenza sanitaria e così via, sono diventate poi sentenze della Corte Costituzionale. Ovviamente questo significa che le parole scritte hanno un loro seguito, magari non subito, magari fra 5 anni, magari fra 10 anni, ma alla fine germinano cose. Le parole nel diritto hanno questa funzione miracolosa di generare cose. Basta che un deficiente con la sciarpa dica riposo e recita quando resta lì per scritto. Una dimostrazione che le parole, oppure uno dice giuro, da adesso e da là nasce una situazione giuridica qualche volta non reversibile se non con delle procedure piuttosto faticose. Allora, anche uno dei moniti che si dà tra vari consulenti e quelli che stanno scrivendo le loro memorie nelle costruzioni è cosa attenti. Perché se voi dite che i cittadini hanno diritto a accedere a tutti gli atti amministrativi, anche senza interesse, no, della statuta della Toscana, dell'Antedea, questo vuol dire che se io domani voglio vedere come viene finanziato l'ente di sviluppo della Toscana, allora gli dico, datemi il bilancio, e quelli rispondono no. E perché no? Perché l'acqua è riservata. Dobbiamo andare, scusami. Come siamo che proprio un giorno un tal che è un po' di cattivo umore e mi dà ragione? Ma capite, non è che si scrivono le cose così. Non si possono scrivere le cose così perché le cose generano aspettative e qualche volta anche aspettative in qualche modo praticabili. E siccome non si sa mai il significato delle disposizioni, che non si vedono le situazioni concrete, io racconto tra il caso concreto che è a disposizione, che genera il mondo del canto, noi non possiamo mai sapere quante cose produce una frase scritta sulla pietra delle parole delle leggi. Non si sa. Allora, questa prima proposizione così sciatta e un po' generica, ha alcune cose interessanti. Ispirato dalla volontà dei cittadini e degli stati. Prima cosa che faccio vista è dire, guarda che strano, ma non era nato qui, ah, non c'è più la dimensione 1, beh, è sempre tutto sempre straordinario. Non era nata in dimensione 1 la Unione Europea, non era un'organizzazione internazionale, non era un'organizzazione tra stati, non era dominata dal principio dell'intergovernatività. Improvvisamente ci dicono che vengono prima i cittadini e poi gli stati. Basterà qualcosa di più da questo? Se voi vi ricordate le sentenze della Corte di Giustizia, Bankend, Costa Verstrenner, eccetera, come questo fatto delle popolazioni che sono soggette di obblighi, ma anche di diritti, fosse attaccata a una proposizione del genere molto più teme del passato, vi rendete conto che queste piccole apparenti non sensi possono essere quel pezzetto, questo segnalino di legno su cui avvitare il gancio di un argomento giuridico produttivo di conseguenza. Seconda cosa, l'Unione coordina le politiche dei Stati membri dirette al conseguimento degli obiettivi sulla base del modello comunitario. Questo modello comunitario nasce dalla sostituzione di un tentativo di fuga in avanti usando la parola federale. Era sempre il partito degli avanzati, quelli che puntano più avanti il cuore, poi le gambe, poi qualche volta seguono anche la testa, che voleva scriversi federale. No, come se usare il termine federale fosse una bacchetta magica, lo stanno facendo il Parlamento, nominando il Senato federale, il Ministro federale, oppure anche l'Università federale, una bacchetta magica, la fine. La fine delle cose. Dopo che non è una cosa federale, non cade niente. Ovviamente il fascismo aveva inventato il federale, cioè il campo locale del paese fascista. Non è che fosse un futuro federale, ma battezzare l'Unione Europea come federale è una cosa in avanti che scatenava immediatamente le reazioni indietro. Ma se questa questione dell'uso del valore federale si è discusso veramente. Ne è uscito che con il modello comunitario, che uno dice, ma che cos'è il modello comunitario? Il modello comunitario è probabilmente leggibile come contraddittore, come antitesi del modello intergovernativo. Allora si dice che l'Unione coordina le politiche dei Stati membri, coordina, vedete qui c'è il senso del freno, attenzione, l'Unione non incide sulle politiche, non dirige le politiche, si limita a coordinarla, quindi rispetto della sovranità degli Stati membri, ed è detta sulla base del modello comunitario che però è la negazione della sovranità degli Stati membri, vedete la ragione del compromesso. No? E il compromesso si dice una cosa e si dice il contrario. È la stessa cosa che trovate scritto nell'articolo 41 o sull'articolo 46, no? L'iniziativa privata è libera, la proprietà privata è garantita, però l'interesse generale, l'utilità sociale, eccetera, sono clausole che consentono la limitazione. Una mano dà, l'altra toglie, una accelera e l'altra frena. E la combinazione di vedute diverse è un compromesso tra vedute diverse. Nulla di strano, nulla di merito, nulla di sconcertante, nulla di deludente. Mi avrebbe molto preoccupato una comunità europea che in base a un altro dice da oggi in poi l'Unione Europea è una federazione. Perché non avendo manifestato subito i freni avremmo avuti imprevedibili scoppiati ogni volta che la federazione avesse voluto comportarsi come tale. Quello che è interessante è che, vedete che l'articolo 1 parla di obiettivi, futuro comune, ma non parla di economia. Vogliamo vedere se ne parla l'articolo 2. articolo 2, valori dell'unione. L'unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'eguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alla minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Quante volte abbiamo sentito queste?
Tante abbiamo sentite, ma non si parla di economia. Si parla di dignità umana, ma non di economia. Non si parla di mercato. Andiamo a vedere il terzo articolo 3. L'articolo 3 definisce gli obiettivi. Obiettivi dell'Unione. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori, quelli che hanno indicato, quindi vita umana, e il benessere dei suoi popoli. L'Unione, secondo Comte, offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato unico nel quale la concorrenza è libera e non falsata. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata, progresso sociale, miglioramento dell'ambiente, promozione del progresso scientifico e tecnologico, combattere l'esclusione sociale, protezione sociale, parità, solidarietà tra le generazioni, tutela del minore, coesione economica e sociale, solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. E così via. Vedete che il mercato arriva al terzo comma dell'articolo 3, al secondo comma dell'articolo 3, dopo lo spazio di libertà, la sicurezza, la giustizia. E poi c'è il mercato. Voi direte, importa tutto questo? Io vi dirò, tutto questo mi sconvolge. Non è che mi sconvolge personalmente. Mi sconvolge perché non ho detto nessuno che abbia pensato a che cosa sia la ricaduta di tutto ciò. La ricaduta di tutto ciò è una ricaduta di cui non è possibile calcolare le conseguenze. Voi pensate a una storia di una comunità che si è evoluta partendo esclusivamente dalla comunità economica, dal mercato europeo, dal mercato comune, che ha avuto uno sviluppo dei diritti soggettivi, favorito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, eccetera, tutto legato all'idea che i diritti soggettivi sono quelli del mercato. Le posizioni di vantaggio garantite dai trattati erano le quattro libertà economiche, circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, eccetera, dove tutto era basato sull'interpretazione teleologica delle attribuzioni, dove l'interpretazione teleologica delle attribuzioni era mirata alla realizzazione di un mercato interno, alla realizzazione di un mercato concorrenziale, alla garanzia della libera concorrenza. Questo è stato il motore della comunità europea fino a oggi. È vero che a un certo punto si è persa di strada la parte economica della comunità europea. È vero che poi si è cominciato a parlare di unione, è vero che si è cominciato a parlare di diritti fondamentali, ma tutto questo era nato come una serie di iniezioni sull'etica del mercato. L'etica del mercato a un certo punto ha portato la comunità europea a rendersi conto che l'ambiente era una voce di costo della produzione, non poteva essere trascurata nella costruzione del mercato, che la parità tra uomo e donna era una voce di costo, non poteva essere trascurata nella produzione del mercato, che la previdenza sociale, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali e l'istruzione sono voci di costo, sono servizi pubblici che costano e gravano sulle imprese e di conseguenza il mercato non poteva realizzarsi senza tenere conto di questi diritti. E un po' alla volta tutto è entrato, ma è stato tutto per la porta, per la fessura del mercato e della concorrenza. E lì che sono entrati tutti i diritti. E sono rimasti in qualche modo formati da questo buco per cui sono passati. E solo recentissimamente la Corte di Giustizia ha cominciato ad avere qualche toccante tentativo di dire ma ragioniamo anche su diritti fondamentali un po' diversi, ma sempre legato a una giurisprudenza che per la stessa sua origine, per lo stesso contenzioso da cui nasceva, era una giurisprudenza legata alle logiche del mercato. Interpretazione teologica delle materie, che cos'era se non la realizzazione del mercato? Oggi non è più così. Oggi non è più così, vediamo se ritrovo la norma che è rimasta. Dunque, devo cercare sotto fonti forse. Sto pensando ai miei indici dove posso averli messi. Vi facevo riferimento alla alla norma di chiusura del sistema. La norma sulle poteri impliciti cosiddetti, no? Quella che più apertamente riguarda l'interpretazione teleologica della materia. Ricordate, l'ultima norma del trattato, che più volte vi ho richiamato, che diceva al di là del principio di attribuzione, quello che prevale è un criterio teologico, cioè quando ci sono altri strumenti. La norma diceva, la norma finale, per gli obiettivi della comunità, e cioè per il mercato interno, gli organi possono prendere qualsiasi decisione opportuna. Norma di flessibilità che consentiva ai Paesi membri, all'unanimità, di prendere qualsiasi decisione normativa, in qualsiasi forma, purché fossero d'accordo e fosse legato all'obiettivo di realizzare il mercato interno. Oggi questa norma è rimasta sostanzialmente uguale. Causa di flessibilità. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati in ragione delle competenze che le sono attribuite. Se un'azione dell'Unione appare necessaria nel quadro delle politiche definite nella parte terza, politiche e funzionamento, qua siamo legati al mercato, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesta dal Consiglio, il Consiglio, i ministri, deliberando l'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure appropriate. Vedete, qui si parla delle politiche in genere, non soltanto dell'economia, e si parla degli obiettivi, ma gli obiettivi non sono più quelli del mercato. Non sono più quelli gli obiettivi, non c'è soltanto il mercato. Ci possono essere obiettivi che riguardano la dignità umana, o le libertà, o le garanzie dei diritti. Tutto questo entra in un discorso che è un discorso ancora non chiarito. Non possiamo andare a leggere l'intero trattato, è lettura non semplicissima, ritroviamo tante cose nuove e tutta la parte vecchia. Quello che non è ancora chiaro è come tutto ciò si combini. Come si combini, per esempio, la strumentazione prevista dalla parte terza, che è quella che recupera il trattato 6 attuale, con gli obiettivi della parte prima. Questa è una tensione che si crea, che sarà una tensione interessante da vedere come la Corte progressivamente organizzerà. Sono cambiati i puntatori di un'interpretazione teleologica. Questo è il fatto. Non è più accettabile un'interpretazione teleologica legata soltanto alla direzione del mercato interno. Il mercato interno è già realizzato. Il problema è, sono le altre politiche. Questa è una cosa che a me affascina tantissimo, devo dire la verità. solo perché innesca percorsi di giurisprudenza, di interpretazione che non sono facilmente precalcolabili. E già bisogna mettere. L'ultima cosa, poi vi metterò un lucido su questo. Cambia il sistema delle fonti. Una delle azioni che fa il trattato è riguarda la trasformazione del sistema delle fonti. Però attenzione, cambia soprattutto per le sue denominazioni. Si parla di legge europea, di legge quadro, di regolamento, di regolamento delegato, dietro a questi nomi nuovi ci sono queste cose. La legge europea è uguale alla quale il regolamento c'è, la direttiva la legge quadro è uguale alla direttiva c'è, il regolamento è uguale a una direttiva o un regolamento di esecuzione di quelli attuali. Questi sono poteri conferiti alla commissione di applicazione delle altre norme e così via. Resta la decisione europea dicendo che non è un atto normativo e così via. Cambia la nomenclatura, come vedete. E tutti hanno detto, molti hanno detto, oh, cambia solo la nomenclatura. E non è esattamente così. Sulle fonti probabilmente avremo delle interessanti sorprese. Notate che non è tracciata una gerarchia delle fonti. Questo non è esplicito. Però sono già messe lungo una successione che richiama la gerarchia. Non è scritto che c'è gerarchia, che questo parlare su questo, questo parlare su questo. Però già dalla messa in questo elenco potrebbe essere un argomento che sostiene l'interpretazione di una gerarchia delle fonti. Su questa base, che è la base più tecnica, ancora non è stato fatto nessun commento interessante. C'è la reazione che spesso mi mandi entro da Mizzaro, che credo che sia l'unico che finora ha fatto questo argomento, ma è uno di quegli aspetti che vi segnalo, perché questo potrebbe diventare una delle questioni nuove del trattato, una questione tecnica da giudizio finalmente. Sono sistemate così, in un ordine che va dall'alto al basso. Può essere un argomento per sostenere che c'è gerarchia, la cosa non è indifferente, perché siccome oggi non c'è gerarchia e ogni atto ha una sua base giuridica, questo significa che gli atti non hanno relazioni sistematiche con di loro, più che tanto. Non fanno sistema. È un ordinamento in cui non le norme non fanno sistema, è un ordinamento di difficile comprensione. Questo potrebbe essere un dato interessante. E con ciò, arrivederci.